Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Trump in Cina incontra Xi Jinping, Washington vuole che Pechino compri più merci statunitensi, mentre la Cina vuole una relazione tra pari. Dopo le coreografie, i due leader hanno concordato sulla necessità della libertà di navigazione a Hormuz, ma il punto centrale è Taiwan. Mentre i 18 amministratori delegati della Silicon Valley hanno incontrato il premier cinese e il ministro del commercio. Intanto continuano le uccisioni in Libano dopo gli attacchi israeliani. L'UNICEF denuncia almeno 59 bambini sono morti in attacchi israeliani in 8 giorni. A Washington i rappresentanti dello Stato libanese e israeliano iniziano una nuova fase di negoziati per allungare la tregua che è sempre rimasta solo sulla carta. Mentre in Ucraina uno degli attacchi russi più forti degli ultimi mesi ha ucciso 16 persone e le operazioni di soccorso non sono ancora finite. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Un faccia a faccia tra cerimoniali, contanti, affari. Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati oggi nella grande sala del popolo a Pechino. Il vertice è durato quasi 2 ore. Trump cercava una sponda sull'Iran e più profitti con la Cina. Xi Jinping ha ribadito la linea rossa di Pechino, Taiwan. Il presidente statunitense ha definito i colloqui estremamente positivi e costruttivi e ha invitato Xi Jinping a Washington a settembre. L'omologo cinese ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Il servizio da Pechino di Gabriele Battaglia.
Alla vigilia ci si chiedeva chi avrebbe vinto la disfida, ma non è questo il punto. Le due versioni dell'incontro di oggi tra Xi Jinping e Donald Trump danno veramente il senso delle differenze nelle priorità. La versione di Washington insiste su presunte promesse cinesi di acquistare merci statunitensi, sul fentanyl e sull'Iran. Quella cinese, invece, sul riconoscimento di un rapporto alla pari tra maggiori potenze. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula che, secondo Pechino, dovrà connotare il futuro delle relazioni bilaterali. Cooperazione, competizione entro limiti appropriati, differenze gestibili, stabilità duratura. Ma prima c'è Taiwan, la questione più importante nelle relazioni sino-americane, secondo le parole del leader cinese. Domani i due leader hanno in programma un ultimo incontro privato, un tè di lavoro e un pranzo, prima che Trump lasci Pechino poco dopo mezzogiorno. Non si sa se con un nulla di fatto oppure tanta carne al fuoco.
Tra i temi dei colloqui tra Trump e Xi Jinping, lo dicevamo, la guerra in Iran. Secondo la Casa Bianca, Pechino avrebbe offerto il suo aiuto per sbloccare la situazione con Teheran. Al centro della visita ci sono stati però soprattutto gli accordi commerciali. Oggi 18 CEO della Silicon Valley che hanno accompagnato Trump hanno visto il primo ministro cinese e il ministro del commercio. In cambio però Pechino potrebbe presentare il conto su Taiwan in futuro. Per il momento Xi ha avvertito Trump minacciando che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato. Affari e Taiwan si confermano quindi gli aspetti cruciali. Sentiamo Alessia Amighini, consulente senior dell'ISPI, esperta di Cina.
La controparte statunitense ha anteposto gli interessi privati di pochi imprenditori agli interessi dello Stato americano e anche del multilateralismo. Quello che si è visto a Pechino è una specie di G2 dove non sono i due stati, ma sono due autocrati, uno di fatto e uno di diritto, che hanno conversato dicendo di essere amici. Trump è stato agghiacciante perché ha detto sostanzialmente le stesse parole che Xi diceva e dice nelle riunioni ufficiali. Condividiamo i valori del progresso dell'umanità, una specie di omaggio al capitalismo di Stato totalitario di Pechino.
Si è detto che il progresso della Cina è compatibile con l'ideologia MAGA.
Sta cercando di accreditarsi come un attore allo stesso livello degli Stati Uniti. Make America Great Again, tradotto come Make China Great Again, è un passo. Credo che Xi abbia capito benissimo che Trump è molto sensibile agli argomenti dei profitti privati. E siccome Xi è a capo di un capitalismo di Stato, ha capito bene che questo linguaggio compra Trump. È l'interlocutore perfetto per uno Xi che cerca di convincere che i profitti saranno generosi anche in Cina in cambio di chiudere un occhio, magari anche due, sulla questione di Taiwan.
L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso 20 miliziani di Hezbollah e di aver colpito 65 infrastrutture del gruppo libanese nelle ultime 24 ore. D'altra parte, in serata, Hezbollah ha rivendicato un attacco contro militari nel nord di Israele. Non ci sono vittime. Intanto a Washington gli ambasciatori dei due paesi hanno iniziato il terzo round di negoziati che proseguirà anche domani. L'obiettivo è quello di prolungare il cessate il fuoco iniziato il 16 aprile, ma che viene ripetutamente violato. Secondo UNICEF, solo negli ultimi 8 giorni almeno 59 bambini sarebbero stati uccisi o feriti in Libano. Andrea Iacomini è il portavoce di UNICEF Italia.
I bambini in Libano subiscono le conseguenze di violenze che non sono finite, ma aggiungiamo anche sfollamenti e quindi anche dell'esposizione a dei traumi veramente irreversibili. Negli ultimi 8 giorni, malgrado il cessato il fuoco, come diceva bene lei, concordato il 17 aprile, ci sono 59 bambini uccisi o feriti. E tra questi voglio ricordare che 2 bambini della stessa famiglia sono stati uccisi il 13 maggio con la mamma durante un attacco che ha colpito la loro auto. Sono dei fatti che veramente ci deve far capire tutte le violazioni e tutti i rischi che i bambini affrontano in questa zona. Il Ministero della Sanità Pubblica libanese ha affermato che praticamente dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, questo è il grande paradosso di tutto quello che accade, sono stati uccisi 23 bambini e 93 sono rimasti feriti, quindi c'è un totale di 200 bambini uccisi e 800 feriti dal 2 marzo, praticamente 14 bambini uccisi o feriti ogni giorno, praticamente dovrebbero tornare in classe, dovrebbero giocare con gli amici, dovrebbero riprendersi da mesi di paura e di bombardamenti e invece vengono uccisi e feriti. Addirittura si era raggiunto un accordo un mese fa e la realtà è molto diversa perché continuano gli attacchi, feriscono i bambini e quindi poi molti di loro, quelli che non subiscono tutte queste angherie, sono traumatizzati e danno delle conseguenze devastanti che durano per tutta la vita.
La polizia israeliana ha arrestato questo pomeriggio 13 persone coinvolte in episodi di violenza avvenuti nella città vecchia di Gerusalemme, prima che iniziasse la marcia delle bandiere. La città si sta preparando all'evento che annualmente porta nel centro della città vecchia migliaia di ultranazionalisti ebrei che si rendono ogni anno protagonisti di attacchi razzisti e violenti contro la popolazione palestinese. Sentiamo Martina Stefanoni.
Questo negozio appartiene a un ebreo, non danneggiare. Cartelli così sono apparsi oggi pomeriggio fuori dai locali di commercianti ebrei nella città vecchia di Gerusalemme, mentre, come ogni anno, decine di migliaia di cittadini israeliani ultranazionalisti si radunavano alle porte della città in vista della Marcia delle Bandiere. La marcia rientra nell'ambito del Giorno di Gerusalemme, una festa nazionale che commemora l'occupazione di Gerusalemme Est da parte delle forze israeliane dopo la guerra del 1967. La Marcia delle Bandiere è sempre stata caratterizzata dalla violenza. Migliaia di ebrei di estrema destra e coloni sfilano nel quartiere musulmano della città, sventolando bandiere israeliane, aggredendo non solo la popolazione palestinese ma anche giornalisti e attivisti israeliani. Questa mattina un gruppo appartenente all'associazione pacifista Standing Together è stato aggredito da giovanissimi coloni che hanno lanciato contro di loro sedie, sassi e pezzi di legno, sputando e gridando «morte agli arabi». La violenza razzista che da tempo caratterizza la giornata è peggiorata negli ultimi anni, aggravata non solo dalla tensione crescente tra la popolazione araba e quella ebrea, ma anche da un governo sempre più compiacente con le frange più violente e radicali della società israeliana, che si sentono non solo giustificate, ma protette. Il governo quest'anno ha anche stanziato numerosi fondi per estendere la marcia a decine di parate ultranazionaliste che si terranno in tutto il paese.
Abbiamo bisogno che tutti gli occhi siano puntati sulla flottiglia, oggi e nei prossimi giorni, hanno scritto su X gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, che è ripartita. Oggi una cinquantina di imbarcazioni hanno lasciato il porto di Marmaris sulla costa della Turchia sud-occidentale per dirigersi verso la striscia di Gaza. Gli attivisti che partecipano all'iniziativa sono circa 500 e provengono da 40 paesi diversi. Il movimento punta a raggiungere le coste della striscia in 4 giorni di navigazione, ma è altamente probabile che la marina israeliana intercetti la flottiglia già nelle prossime ore, come successo in tutte le precedenti occasioni. E continuano le operazioni di soccorso in Ucraina, dove, secondo le autorità, almeno 16 persone, tra cui 2 bambini, sono morte nel bombardamento della scorsa notte su Kiev. Il sindaco della capitale ha annunciato che domani sarà una giornata di lutto nazionale. Ieri un altro massiccio attacco russo aveva colpito il paese, causando almeno 14 vittime. Nelle prossime ore potrebbe esserci una risposta militare ucraina. Il presidente Zelensky ha fatto sapere di aver ordinato all'esercito di prepararsi a rispondere. Piero Meda è il responsabile della ONG WeWorld per l'Ucraina.
È uno degli attacchi più grandi degli ultimi mesi. Sembrava di vedere un po' di speranza che si erano ridotti gli attacchi via aerea, soprattutto verso Kiev e verso le zone dell'ovest, e invece questa notte per molte ore l'attacco è stato molto duro, sono state colpite zone residenziali, purtroppo alcuni missili sono riusciti a passare la contraerei, hanno distrutto palazzi interi, hanno sventrato palazzi, siamo svegliati con un odore acre in tutta la città, fumo, l'allarme è durato tutta la notte, solamente stamattina alle 7:30 si è spento l'allarme antiaereo. Gli ucraini ormai stanno perdendo sempre di più la fiducia in aspetti diplomatici, internazionali, l'inverno più duro degli ultimi 10 anni è passato, gennaio e febbraio è stato tremendo, anche se c'è primavera, ci sono i fiori, c'è il sole, si pensa che le notti non sono tranquille, quindi si cerca di pensare al presente.
E passiamo ora alla politica italiana. Il prestito europeo per il riarmo è l'ultimo tema che divide il governo. Crosetto oggi si è lamentato di Giorgetti. Gli ho scritto 2 volte, attendo una sua risposta, ha detto il ministro della Difesa. Il titolare dell'economia, entro fine maggio, deve decidere se l'Italia accederà o meno al fondo SAFE, lo strumento finanziario europeo che consente di rafforzare le capacità militari e di difesa. Non si tratta di un finanziamento a costo zero, ma di un prestito che dovrà essere restituito. Per questo restano i dubbi di Giorgetti, in una fase in cui le priorità sono legate soprattutto ai costi dell'energia. Le tensioni tra i 2 ministri sono state al centro oggi di un vertice tra Meloni, Salvini e Tajani. Sul tema dell'energia, invece, Meloni in Parlamento ieri ha rispolverato l'idea del nucleare, una vecchia ricetta che di tanto in tanto ritorna come soluzione, ma che resta impraticabile nel breve periodo. Da Roma, Anna Bredice.
Il ritorno al nucleare per il governo diventa ora il nuovo obiettivo che sembra avere al momento un solo scopo, deviare l'attenzione dalle promesse mancate e dalle divisioni che attraversano il governo. Prima del Consiglio dei Ministri, infatti, Meloni ha voluto incontrare Tajani e Salvini, forse per capire come procedere per sbloccare 2 situazioni calde, le nomine, la legge elettorale e non ultimo le spese maggiori per la difesa, contro cui si mette di traverso Giorgetti. Il nucleare invece è argomento perfetto perché sul suo ritorno non ci sono divisioni e soprattutto perché se ne parla, ma nella maggioranza sanno benissimo che se si costruiranno nuovi reattori succederà tra molti anni. Contemporaneamente serve a Meloni a consegnare ai suoi elettori una soluzione facile al caro energia. Una legge delega quindi non comporta tensioni, a quanto pare alimenta la propaganda contro la sinistra sul Green Deal e fa emergere in Parlamento però le contraddizioni e le insidie che ci sono sul progetto della destra. AVS ad esempio rivela che è stato bocciato un emendamento che prevedeva di limitare solo agli usi civili ed energetici la produzione nucleare. Bocciandolo, spiega Bonelli, potrebbe essere utilizzato il nucleare per l'uso militare. Bocciate anche tutte le altre proposte di maggiore produzione energetica attraverso le rinnovabili, già avanti nella ricerca e nella realizzazione. Niente di tutto questo, quindi, oltre al fatto che l'apertura al nucleare annullerebbe il no che 2 referendum hanno sancito su questo tema. Linea allo studio.
Nel Regno Unito il viceministro del Tesoro è stato nominato in serata ministro della Sanità dopo le dimissioni del suo predecessore West Streeting in vista di una possibile sfida al capo del suo partito e del governo, Keir Starmer, in fortissima difficoltà dopo la recente sconfitta alle elezioni amministrative. Il nostro collaboratore dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
Cresce la pressione su Keir Starmer affinché rassegni le dimissioni. In questo modo i parlamentari laburisti potrebbero evitare di dover sfidare apertamente il primo ministro. Ma da Downing Street il segnale è chiaro, Starmer è pronto a dare battaglia. Per formalizzare la propria candidatura, Streeting deve raccogliere il sostegno di 81 parlamentari, ma i Labour sono più che mai spaccati. Quasi 90 deputati hanno chiesto ufficialmente le dimissioni del primo ministro, ma oltre 150 si schierano con Starmer, ritenendo che questo non sia il momento opportuno per un cambio al vertice.
The numbers show that the economy is growing. We shouldn't put that at risk.
Tra i possibili successori anche Andy Burnham, il sindaco di Manchester, che però prima dovrà ottenere un seggio in Parlamento, e Angela Rayner, ex vice premier, che ha recentemente dichiarato di aver risolto la controversia fiscale che le era costata l'incarico di governo. Entrambi rappresentano l'ala più a sinistra del partito, con Streeting invece ereditario dei valori più liberali e che si ispira alla figura di Tony Blair.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.